Allora, siamo insieme a una delle coppie più applaudite, più amate e più affiatate del panorama italiano, Patrizia Milani e Carlo Simoni, e che sono in scena in questi giorni al Cristallo con lo spettacolo Una giornata particolare, tratto dal film di Ettore Scola, che vide come protagonista Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Questa è per la regia invece di Marco Bernardi. Dunque, la prima domanda è scontata, però tantissimi che erano in sala hanno visto il film. Io no, quindi non sono stata viziata da nessun tipo di, come dicono, è meglio leggere un libro che vedere il film. Io non ho guardato il film, sono venuta a vedere lo spettacolo. E quindi, secondo voi, che cosa migliora nello spettacolo teatrale, o meglio, che cosa è che questo testo perde o che cosa acquista rispetto al film?
Ma guardi, devo dire che questa sceneggiatura di film è una sceneggiatura che già sembra scritta per il teatro, tant'è che quando Scola poi l'ha adattata per la Ralli e Resbragia, che nell'80 per primi fecero la riduzione teatrale della giornata particolare, era veramente molto vicino alla sceneggiatura del film e noi l'abbiamo lasciata tale quale. Che cosa acquista? Ma forse devo dire che a teatro c'è questa magia del rapporto diretto col pubblico, con la gente, e quindi questo feeling che si crea fra la platea e il palcoscenico, che è molto forte. In più è una storia ambientata al chiuso, no? In due stanze, in due appartamenti, in una cucina e in un piccolo soggiorno dall'altra parte, quindi è una storia un pochino claustrofobica che quindi ben si addice alla dimensione teatrale. Io penso che anche se mancano i primi piani, anche se mancano gli occhi di Sofia Loren e il sorriso di Mastroianni, anche in teatro la storia mantenga la sua efficacia e la sua grande forza. Del resto il pubblico ce lo conferma e quindi noi siamo molto contenti del lavoro.
Io posso aggiungere che appunto mancano i primi piani del cinema, mancano un po' di esterni naturalmente, che non è che ne fa tanto uso Ettore Scola nel film, però ci sono un pochino di esterni di questo casermone pieno brulicante di gente che durante la visita di Hitler nel maggio del 38 a Roma, una giornata fatidica proprio importante storicamente, è autentica, tutta Roma si riversa ai fori imperiali, a Piazza Venezia per accogliere il dittatore nazista con Mussolini, eccetera, eccetera. Ecco, quindi nel film ti dà un pochino quest'aria, no? Noi abbiamo invece una cosa importante, che utilizziamo la colonna sonora originale, dove appunto il pubblico può sentire in continuazione, è il nostro terzo protagonista, insomma, il clima che fuori c'è. E quindi, come diceva Patrizia, il senso di claustrofobia, il senso di diseredati, di esclusi che caratterizza questi due personaggi qui diventa fortissimo. Più forte che al cinema, indubbiamente, adesso senza dire bravissimi loro e noi come quello che siamo, non lo so, ma è più forte in teatro questa dimensione qua di questa angoscia, di questo microcosmo di due persone sole rispetto invece alla vita che va avanti in un altro modo e loro sono abbandonati, sono anzi proprio messi da parte.
Ecco, a questo proposito è una storia privata che si dipana sullo sfondo di una storia che è la storia con la S maiuscola drammatica di quegli anni. E come spesso accade quando ci sono degli grandi eventi, la storia va avanti, si formano anche delle strane alchimie tra le persone e degli incontri che forse non sarebbero avvenuti in altre
Delle
circostanze.
solidarietà istintive, umane, certo, e casuali in questo caso. Patrizia, racconta tu perché, come si incontrano i due personaggi?
Ma i personaggi si incontrano per caso, come spesso succede nella vita, un uccellino, il pappagalletto di lei scappa e va a finire sulla finestra di Gabriele, lei sola in questo enorme caseggiato, in ciabatte, mezza discinta, si è alzata da poco dal letto, va a recuperare la sua bestiola e questa è l'occasione di una conoscenza. Sono due persone sole, sono due diverse, sono due solitudini che si incontrano. è la storia proprio di un breve incontro, un incontro che lascia forse in ciascuno di loro poi una fiamma, qualcosa che resterà ma che non avrà un seguito perché la vita ricomincerà, lui sarà deportato al confino, lei continuerà la sua vita di sposa e madre esemplare di una famiglia rumorosa e piuttosto
Infatti è madre un po'
prepotente.
schiava, come purtroppo accadeva all'epoca, no? Perché di una famiglia proletaria, quindi dove i mezzi sono relativi, naturalmente, sei figli, forse in arrivo un altro, c'è una battuta finale, eccetera, buffa, del marito, il padre padrone, insomma. E il ruolo mio è invece, perché viene deportato? Perché se no non si capisce, perché è un diverso, è un omosessuale, è quindi un uomo che deve nascondere questa sua natura. Perché all'epoca il regime fascista metteva appunto al bando, venivano mandati al confino in momenti così importanti, come giornate così forti, storiche, queste persone non gradite, perché non si poteva essere omosessuale, guardate, è assurdo, no? Ecco, questa è una violenza psicologica fondamentale. E in più, proprio per questa ragione, lui è accusato di antifascismo e, dato che è uno speaker dell'EIAR, della RAI dell'epoca, gli tolgono anche il lavoro. Quindi non ha né lavoro né niente, è veramente un momento drammatico forte.
Io volevo appunto anche soffermarmi sul profilo psicologico di questi personaggi che comunque risultano molto, molto veri, molto delicati. E, ecco, soprattutto Gabriele appunto incarna un omosessuale e con i problemi che aveva all'epoca proprio di vita perché, e di inserimento nella società e però appunto ha questa etichetta di diverso che in un certo senso lo protegge anche da tutto quello che sta succedendo nel mondo. Volevo un attimo vedere anche l'attualità di questo personaggio, o meglio, è ancora così, secondo lei, uscendo proprio dal personaggio come opinione personale?
Allora lui deve nascondersi anche nei suoi, non solo nei suoi atti, anche nelle sue movenze. Voglio dire, oggi un omosessuale è dichiarato, non gliene importa niente, cioè voglio dire, vive la sua natura come un altro, come un etero, cioè è normale, perché fortunatamente la società è aperta, anche se ci sono anche lì delle restrizioni, continuano ad esserci, ma comunque c'è questa possibilità. All'epoca bisognava nascondere, è una vergogna essere così, anzi è una vergogna essere quello che uno era, bisognava cercare di essere altro, cioè per far sì che gli altri non pensassero e non vedessero questo personaggio per quello che lui era veramente. Quindi è un vivere male, un malessere enorme, non è che lui si nasconde nei confronti del fascismo dicendo che bello io sono così, quindi mi paro, no, assolutamente. Lui non è un polemico, è una persona ironica, anche leggera, come dicevi tu, è tratteggiato con leggerezza proprio tutta la sua psicologia, però certo il dramma ce l'ha, ma non è che ci calca dentro, come non è un temperamento drammatico lui, è drammatica la sua situazione, la sua vita.
E invece l'attualità di una donna madre, sposa come Antonietta?
Ma Antonietta è una donna meravigliosa per me, meravigliosa anche se oggi forse non riusciamo più a capirla del tutto, no? Perché queste spose, madri esemplari, almeno in Italia non ci sono più, nella nostra condizione femminile è diversa. Ma proviamo a pensare a quello che sta succedendo altrove, no? Fuori dall'Italia, fuori dai nostri confini, quello che succede adesso in Afghanistan. Io, costruendo il personaggio di Antonietta, proprio nei giorni in cui avveniva quello che è avvenuto, ho pensato molto alla situazione così, in cui vivono ancora in alcuni paesi le donne, no? Questa mancanza di libertà, l'impossibilità di esprimersi, di lavorare, di avere delle opinioni e soprattutto di avere il rispetto di cui ogni persona ha diritto al di là delle sue idee, della sua condizione sociale, della sua istruzione, delle sue perversioni, perché no?
Noi ci siamo trovati l'11 settembre al secondo giorno di prova a tavolino, come si dice, noi ci mettiamo su un tavolo e leggiamo la parte. È arrivata questa notizia, siamo rimasti gelati in un modo, cioè, ci pareva proprio un sogno, che fosse veramente una cosa non vera, no? Noi viviamo di sogni o di immagini, di situazioni che non sono reali perché le fingiamo, no? O molto drammatiche o addirittura tragiche, oppure leggere o brillanti, no? Quindi in quel momento lì per lì siamo stati scioccati tutti quanti, poi piano piano nei giorni successivi abbiamo preso coscienza del fatto e abbiamo come sempre rubato anche dalla vita quello che ci poteva essere utile per questa storia, cioè questa storia racconta di due persone in un momento durissimo storico esterno, no? E come in questo momento troppa gente e noi stessi viviamo questa angoscia, no? Di questa tragedia immane delle torri e quindi di questa guerra che c'è. Allora questa storia a noi ci fa sentire qualche cosa, no? A noi oggi tutti. Abbiamo cercato di, diciamo, rubare, cioè di insomma, utilizzare un sentimento, dando ancora forse, speriamo, più verità ai due personaggi che vivevano quel momento storico del fascismo con quella vibrazione e angoscia.
Sì, ma per dire che questa storia non è soltanto il racconto di quella giornata particolare, ma è un po' la metafora di una situazione comunque di estraneità, no? In cui spesso le persone sono costrette a vivere, in cui la società ti mette molto spesso, non sei in sintonia con chi ti sta intorno. Ecco, Antonietta e Gabriele sono due persone così, che non sono in sintonia con quello che è intorno a loro, anche se Antonietta ritaglia le fotografie del Duce, dei suoi canali e le appiccica sull'album, la sua adesione così sentimentale al fascismo è appunto così una sua debolezza, ma non è un'adesione intellettuale, diciamo, non è assolutamente incapace, è poco consapevole, è vittima di quello che le dicono, di quello che le vogliono far credere, no? Di quello che gli altri pensano, e quando invece Gabriele le darà poi il dono di un libro, per lei diventa veramente come una fiaccola, il simbolo di qualcosa che accenderà forse un lume diverso dentro di lei. Lei lamenta spesso la sua ignoranza, no? A un ignorante si può fare qualunque cosa, perché non c'è più rispetto, e quando non c'è più rispetto non c'è più niente. E io penso che è una frase che dovremmo ricordarci un pochino tutti, soprattutto in questi giorni di Natale. Ancora un'ultima cosa, cambiando completamente il discorso, un pochino più leggero. Come ho detto prima, il terzo protagonista, in un certo senso, di questo spettacolo è la radio e la colonna sonora, esatto.
L'originale dell'epoca, proprio, dell'epoca.
Esatto, ecco, quindi per voi la radio, magari voi avete fatto anche cinema, televisione, con la radio proprio come hobby, strumento, mezzo, passatempo, che valore ha? Adesso, attualmente, che voglio dire, all'epoca era anche un modo per far entrare nelle case della gente moltissime cose.
All'epoca mi ricordo che ascoltavamo le commedie o le opere liriche quando ero piccolino, finito la cena, che si mangiava molto presto, alle 8:30, 3:15, 8:40 c'erano queste bellissime cose e con mamma, mio padre e miei fratelli ascoltavamo sia le opere liriche che poi qualche notizia naturalmente anche. Beh sì, noi ce la portiamo una radiolina in albergo, sempre perché ci tiene compagnia, o accendiamo o una cosa di musica leggera oppure un po' di notizie di cronaca, insomma, anche se c'è la televisione, ma la televisione è distraente perché ti incanti, guardi delle cose, dovresti accenderla ma sentire solo, però invece con l'occhio butti l'occhio e sei fregato, allora è meglio la radio perché ti tiene compagnia e puoi anche leggere un libro e senti qualche cosa, e questo è bello.
Il suo rapporto con la radio? Anche per me è così, la radio è proprio una terza voce nella mia vita, no? Al di là dell'interlocutore con cui magari sto parlando, è così un rumore di fondo che spesso poi attira la mia attenzione, se no non la sento, però c'è, mi tiene compagnia, noi siamo spesso appunto lontano da casa, in albergo, fuori, in viaggio, e quindi la radio...
la usiamo in viaggio, no? Accendiamo un po' la radio, un po' le notizie dell'autostrada, delle strade, ma anche sentire musica, eccetera.
Per cui è veramente una compagna di strada la radio. E poi devo dire che ultimamente i programmi radiofonici sono molto curati e molto attenti. attenti, molto mirati, devo dire, no? Mentre la televisione è di tutto un po' e spesso fa un po' di confusione, alla radio puoi veramente scegliere quello che ti piace la musica classica, sai dove e quando trovarla, ti piace il jazz, anche per quello c'è uno spazio, la riflessione sui, ecco per esempio una cosa che la televisione fa poco, è la riflessione su quello che succede, la radio ti permette di farlo, no? Discutere
Fanno dei
e
ragionamenti
sviscerare un
seri,
pochino,
fanno dei ragionamenti,
approfondire un po' di più quello che succede, no? Come dovrebbero fare i buoni quotidiani, insomma,
certo. O i buoni talk
o i
show,
buoni
ma
talk
poi
show, ecco,
perché in
approfondire un po'.
televisione col fatto dell'immagine c'è la velocità della. Allora, ta ta ta,
Certo.
parla lui, parla lei troppo
Sembra
veloce.
schizofrenico.
Sì, e sono tutti pazzi perché se no ho il ritmo, ma questo ritmo è da pazzi, non abbiamo mai in casa quel ritmo, è solo in televisione, è stupido, no? Voglio dire, parliamo un attimo, sì, se no annoia, ma vabbè, la radio invece non annoia.
Quando ti fanno un'intervista sei costretta a camminare, perché non si può più stare fermi. Quando fai un'intervista televisiva si passeggia, dico, ma perché non ci sediamo un secondo e parliamo, diciamo delle cose, no? No, perché oggi tutto deve essere così in movimento, ma a furia di muoversi non ci si trova più, secondo me.
Poi la radio, io per esempio l'ho fatta tantissima come attore, ho fatto tanti sceneggiati, tante commedie, ne faccio ancora, ho letto dei libri interi, proprio romanzetti interi, Calvino, per esempio, proprio libri interi, a puntate naturalmente, no? Ma è una cosa meravigliosa, con la voce puoi incantare in qualche modo chi ti
È un
ascolta.
potere evocativo molto più
Molto bello.
forte rispetto a 100 anni, no? Quanti anni fa? Sì. Auguri. Allora, salutiamo i nostri ospiti dando un arrivederci perché so che sarete di nuovo da queste parti a
Molto
febbraio col
bene,
Giardino dei Ciliegi,
sì.
sempre con la regia di Marco Bernardi
Sempre, sempre, Sandro Bolzano, regia
sempre a
Roberto
teatro.
Bernardi, noi due.
E
Che
altri
fantastico.
programmi, ultima battuta su altre
Beh, adesso fare il
presenze.
trucco perché ho i capelli che si vede un po' il bianco, perché
E più a
questo.
lungo termine.
No, ma questo, la scherza, era battuta perché mi si vede, cioè perché non si tinge? No, mi tingo per il personaggio, però mi devo ritruccare un po' perché la crescita si vede, ma non devo toglierla perché devo fare il giardino dei ciliegi dove il personaggio è grigio e quindi devo rifar crescere i capelli miei. E dopo il giardino riprenderemo per il quarto anno Coppia aperta di Dario Fo.
Con cui siamo venuti a Trieste, mi pare 2 anni fa, proprio
Sì,
qui al
coppia
Cristallo.
aperta quasi
Coppia
spalancata.
aperta quasi spalancata, sì, che devo dire, non so, abbiamo fatto 400 repliche in tutta Italia. È un omaggio che il Teatro Stabile fece al Nobel di Dario Fo e che ci ha portato fortuna. E
Il
continuiamo
privilegio
dando.
nostro qual è, Patrizia? Di poter fare Dario Fo, di poter fare una giornata particolare, di poter fare Chekhov, cioè di fare nella stessa stagione tre cose, tre mondi
Grandissimo.
diversi, tre mondi diversi, un grande classico, un classico esageratamente importante, Il giardino dei ciliegi di Chekhov, un Dario Fo contemporaneo, moderno, per una farsa meravigliosa, divertentissima, e invece quest'altro testo così importante, una memoria storica nostra contemporanea.
Allora, alla prossima intervista.
Grazie.
Grazie mille per la disponibilità.
Grazie a
Grazie.
voi.